Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
Io sono così, giusto per la presentazione, sono Carlotta Cossutta. Nella vita mi occupo di fare ricerca nell'ambito della filosofia politica e di questioni di genere, teorie femministe. Faccio anche parte però di non una di meno della rete, insomma, transfemminista, non una di meno, per cui ecco, sono qui un po' in questa duplice veste e non nascondo, come dire, un posizionamento anche politico su questa questione. Però allora partiamo dall'attualità, diciamo, più stringente. Questo credo che lo sappiate tutti: il 24 giugno la Corte Suprema americana si è espressa con una sentenza. Allora, la Corte Suprema americana, come ovviamente saprete, si esprime su dei casi che vengono portati alla sua attenzione. In questo caso era Dobbs contro Jackson Women's Health Organization, in cui in pratica quello che veniva chiesto alla Corte Suprema riguardava un caso accaduto nel Mississippi, in cui era rimasto soltanto un luogo dove le donne potevano abortire, soltanto una clinica in cui le donne potevano procurarsi degli aborti. E nel marzo del 2018 lo stato del Mississippi aveva cercato di impedire a una donna di abortire nel tempo stabilito. Quindi questa donna si era poi, insomma, la Women's Health Organization si era rivolta quindi alla Corte Suprema dichiarando che questa donna aveva tutto il diritto di abortire perché era garantito dalle leggi dello Stato. E invece, a sorpresa, no? Sorpresa fino a un certo punto, la Corte Suprema ha accolto l'idea che questa donna non dovesse abortire, ribaltando, e questo è insomma il caso che ha fatto scalpore, la più famosa sentenza Roe contro Wade, che era una sentenza appunto ancora del 1973. Perché questo è stato possibile? Intanto c'è una questione legislativa degli Stati Uniti che, come anche la Gran Bretagna, non funzionano attraverso il grande ricorso a leggi scritte e stabili, ma attraverso la common law, quindi le sentenze fanno legge. E quindi il diritto di aborto non era stato inserito all'interno dei diritti fondamentali previsti dalla Costituzione, ma era reso possibile dal ricorso di questa donna chiamata Jane, per garantirne la privacy, che appunto nel 73 aveva chiesto di poter abortire, e la Corte Suprema all'epoca aveva garantito questo diritto, ed da allora si basa sempre su questo principio, appoggiandosi all'idea del diritto alla privacy, che a noi può sembrare un po' strano il binomio aborto-diritto alla privacy, però l'idea della Corte Suprema del 73 era dire che l'aborto era un diritto in quel caso, perché era un diritto di fare scelte intime e personali, queste sono le parole che aveva usato la Corte Suprema, che sono centrali, e di nuovo usiamo le parole della Corte Suprema, per la dignità e l'autonomia delle persone, e che su queste scelte così intime e personali e centrali per l'autonomia lo Stato non deve interferire. Quindi sono scelte private, lo Stato non può fare delle leggi che ti impediscono di fare qualcosa di così centrale per la tua autonomia. Diciamo che la sentenza Roe versus Wade si basava sul principio di autodeterminazione delle donne e delle persone che vogliono abortire, con l'idea che, questo molto presente nella Costituzione americana, lo Stato non debba interferire con la vita privata dei cittadini. È paradossalmente, no, lo stesso principio che permette a le persone degli Stati Uniti di portare le armi liberamente, che insomma è sempre un po' paradossale. questa sentenza è stata in vigore, diciamo così, su questa sentenza si sono basate le legislazioni dei singoli stati nel corso di tutti questi anni, e questa sentenza ha anche fatto da argine nel corso di tutti questi anni ai tentativi più volte ripetuti di limitare il diritto all'aborto, per esempio di ridurne il tempo entro cui si può fare, quindi di passare dalle 9 settimane, che è come la legislazione anche italiana, a 7 o addirittura solo 4 settimane, rendendolo quindi di fatto impossibile, a limitare i casi in cui fosse possibile abortire, per esempio solo in caso di stupro o solo in caso di pericolo di vita per la madre. Tutti questi tentativi erano già stati fatti in stati governati dai conservatori nella maggior parte dei casi, ed erano di volta in volta tutti stati bloccati, perché appunto c'era questa sentenza della Corte Suprema che garantiva questo diritto. Ora, quello che è cambiato è che ovviamente gli Stati Uniti non è che hanno vietato il diritto all'aborto, però la Corte Suprema rimanda ai singoli stati l'assoluta libertà di scelta in questo senso, e il risultato è che circa la metà degli stati al momento, cioè circa 26, stanno legiferando o hanno già legiferato, come il Texas, leggi molto più restrittive riguardo al diritto all'aborto. Con alcuni casi anche paradossali, su cui poi la stampa, come dire, è anche intervenuta. Cito solo appunto quella di una bambina di 10 anni vittima di stupro che era rimasta incinta, questo è stato un po' il caso limite, no? Con però anche la situazione paradossale per cui in realtà molto spesso questi stati, per esempio il Texas, ma anche l'Oklahoma, una serie di altri, confinano con stati in cui invece il diritto all'aborto è garantito. Quindi il risultato su cui anche le organizzazioni per la salute americane insistono è che non si è, come dire, davvero vietato il diritto all'aborto, ma lo si è reso ovviamente molto più complicato, perché le donne sono costrette a spostarsi, a viaggiare. Come sappiamo, negli Stati Uniti la sanità non è pubblica, e quindi questo significa anche che per alcune assicurazioni l'aborto è una delle procedure mediche coperte, per altre no. Alcune donne hanno delle assicurazioni che le coprono soltanto nello stato in cui lavorano e non degli altri, quindi se io lavoro in Texas magari la mia assicurazione copre solo i servizi sanitari fatti nel Texas, e quindi se vado ad abortire in California, adesso dico degli stati a caso, e non devo per forza pagare, e sono comunque procedure molto costose. E con il risultato ancora più paradossale, no, che di fronte a questa sentenza della Corte Suprema si sono mossi prima delle industrie private, per esempio, che hanno dichiarato che pagheranno le spese delle donne loro dipendenti che dovessero abortire. Questo, tra tutti i paradossi della politica americana in questo momento, lo farà anche il Pentagono per le sue dipendenti, cioè le dipendenti del Pentagono che si dovessero trovare a vivere in degli stati dove non è previsto il diritto all'aborto potranno attraverso il Pentagono ricorrere ad altri stati in cui abortire, che è un po' surreale. E l'ultima cosa che è successa è che il presidente Biden ha fatto proprio recentissimamente, il 7 luglio, ha fatto un ordine esecutivo, perché il presidente non può cambiare la sentenza della Corte Suprema, perché c'è ovviamente la separazione dei poteri, quindi il presidente non può influire, ma ha fatto un ordine esecutivo in cui in pratica ha come dire, garantisce, intanto ha stanziato un fondo per permettere alle donne e ai medici che dovessero averne bisogno di avere delle spese legali pagate, perché il problema è che in gran parte degli stati in cui ora l'aborto è vietato, ovviamente la colpa, insomma, diventa un crimine non soltanto per la donna che abortisce, ma anche per i medici, gli infermieri, il personale sanitario che procura questi aborti. In Texas, cito il Texas perché è il caso più estremo, ma in Texas i medici che procurano l'aborto possono essere puniti con una pena che arriva fino all'ergastolo, quindi insomma non proprio cose leggere. E quindi il presidente degli Stati Uniti ha garantito che una serie di avvocati e di procuratori generali saranno a disposizione di donne e medici che dovessero averne bisogno, e ha insomma, chiesto al Dipartimento di Salute di estendere l'accesso all'aborto farmacologico, cioè di stabilire, di ricordare agli stati che le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità permettono che si utilizzi l'aborto farmacologico fino alla nona settimana, e quindi di estendere, perché questa è ovviamente una procedura meno costosa, meno invasiva, che può permettere alle donne di muoversi più liberamente. Ora, quello che così mi interessava però sottolineare, al di là delle questioni tecniche degli Stati Uniti, è come questa sentenza della Corte Suprema si inserisca in un processo che non riguarda soltanto gli Stati Uniti. In Europa abbiamo visto, per esempio stiamo continuando a vedere purtroppo il caso della Polonia, dove l'aborto è praticamente proibito, è stato praticamente proibito lo scorso anno, quindi siamo nello stesso orizzonte. Perché dico praticamente proibito? Perché è possibile solo ed esclusivamente in caso di pericolo di vita per la madre, cioè per la donna che è incinta, quindi ovviamente non ci sono quasi casi, e al momento è in corso, per esempio, un processo a delle donne che gestiscono un servizio di supporto alle donne che vogliono abortire, che rischiano 15 anni di galera per aver fornito delle pillole abortive a delle donne che volevano abortire. Quindi, come dire, non solo c'è già la legge, ma vediamo già immediatamente anche gli effetti, perché una cosa che spesso si tende a dire è vabbè, ma poi chi vuoi che ti denunci perché dai delle pillole abortive, e invece evidentemente questo accade. In Europa poi per esempio c'è il caso di Malta, dove l'aborto è assolutamente proibito, e il caso di Andorra, dove l'aborto è assolutamente proibito in tutti i casi, tra l'altro. Il caso di Malta è tornato alle cronache recentemente per una donna inglese che si trovava lì e che aveva bisogno di un aborto e le è stato negato, e ora ha intentato una causa contro Malta, perché in quel caso lei rischiava effettivamente delle complicazioni di salute molto forti. Abbiamo un caso in controtendenza, che è la vittoria delle donne irlandesi sul repeal, cioè sul cancellare l'ottavo articolo che impediva l'aborto nell'Irlanda. Però nel resto del mondo noi assistiamo a quella che è stata chiamata un po' una crociata contro l'aborto da parte di gruppi conservatori, che hanno delle ramificazioni molto interessanti. Questo è un altro elemento, per cui sono gruppi conservatori di stampo tendenzialmente confessionale, ma non solo, confessionale intendendo in senso davvero molto ampio, perché ci sono dentro cristiani, cattolici, ortodossi, a tutto il macro mondo, il grande mondo evangelico che negli Stati Uniti soprattutto e negli stati del Sud America ha moltissima presa, ma anche per esempio gruppi musulmani che integralisti, perché in realtà tra l'altro nel Corano l'aborto è previsto e concesso, quindi insomma, però gruppi differenti che creano delle connessioni veramente transatlantiche, in questo momento poi particolarmente inquietanti, in cui abbiamo esponenti della Chiesa ortodossa russa e oligarchi russi che finanziano, per esempio, attraverso delle ONG sparpagliate per il mondo, che finanziano delle campagne contro l'aborto, per esempio quella che avrete sicuramente visto di questo periodo di Pro Vita e Famiglia, con Pasolini che dice io sono contro l'aborto, che è comparsa in alcune strade italiane, o quelle campagne che hanno attraversato l'Europa con i feti che dicevano non mi uccidere, vagamente inquietanti, e che finanziano anche dei lavori di lobbying nell'Unione Europea, quindi che finanziano delle persone che stanno effettivamente nell'Unione Europea a fare lobby contro l'aborto, e che sono in stretta connessione con i gruppi conservatori americani. Quindi davvero una connessione che supera, no, anche i confini che oggi ci sembrano così forti e radicati, con l'idea appunto che l'aborto sia una battaglia fondamentale per una duplice ragione, no? La prima, perché è una battaglia di principio, cioè è chiaramente un punto su cui quella cosa che viene detta, i valori non negoziabili, si fermano, no? Cioè, o tu credi che la vita inizi dal concepimento e che quindi l'aborto sia sempre comunque una forma di omicidio, e su questo non vuoi scendere a compromessi neanche per le altre persone, cioè neanche lasciando la libertà alle altre persone di decidere, quindi rimane, no, una questione estremamente di principio. D'altro canto è anche una questione estremamente pratica e politica, che non a caso si salda molto spesso con delle visioni razziste e nazionaliste, perché c'è la fortissima paura, no, dell'immigrazione, e viene letto come modo per contrastare questo il fatto che le donne autoctone facciano dei figli. E visto che lo sappiamo, nei paesi del nord del mondo le donne fanno sempre meno figli, sempre più tardi, uno dei metodi, diciamo così, per evitare che questo accada è assolutamente proibire l'aborto. Infatti noi lo vediamo anche negli Stati Uniti, no? Gli stessi politici che sostengono la battaglia contro il diritto all'aborto sono esattamente gli stessi che hanno, per esempio, fatto le battaglie per restringere il diritto di voto in molti stati, impedendo alle persone migranti di votare anche una volta che sono residenti nel territorio, e sono gli stessi che fanno le battaglie appunto contro l'immigrazione, perché si saldano queste battaglie in un'ottica appunto un po' nazionalista. Infine, ultimissima cosa, poi se volete discutiamo, se ci sono cose che volete approfondire di più, non dimentichiamo che anche in Italia la situazione non è ottimale, nel senso che in Italia invece ovviamente l'aborto è garantito da una legge che, attenzione, non parla di diritto all'aborto, questo va sempre ricordato, ma parla, è una legge per la tutela della maternità, in cui e l'aborto non è garantito come veramente come diritto, ma come eccezione a un crimine, cioè l'aborto entro i 3 mesi, cioè entro la 9ª settimana, è una possibilità di una cosa che normalmente sarebbe vietata. Dopo la 9ª settimana c'è l'aborto terapeutico, che è regolamentato da altre questioni in maniera molto complessa e molto dolorosa, purtroppo, in Italia. Però appunto l'aborto è garantito. È garantito all'interno del Servizio Sanitario Nazionale ed è garantito appunto dalla legge 194, che però al suo interno contiene l'articolo 9, in cui si garantisce anche l'obiezione di coscienza, con un grossissimo problema, perché gli ultimi dati che abbiamo, questo poi è un altro problema, il Ministero non rilascia i dati abbastanza aggiornati, quindi gli ultimi dati che abbiamo sono del 2020, quindi non recentissimi, l'obiezione di coscienza si attesta sopra il 70% come media nazionale, con alcuni picchi, come sappiamo per esempio il Molise, in cui supera il 90%, e in generale molte regioni in cui supera addirittura l'80%. Ci sono alcune regioni virtuose, tra virgolette, come la Toscana e l'Emilia Romagna, ma in cui comunque l'obiezione di coscienza si attesta intorno al 50%, quindi una percentuale comunque molto alta. Questo comporta il fatto che, benché appunto in teoria l'aborto sia garantito in Italia, quello che succede alle donne americane, cioè dover viaggiare, doversi spostare, succede anche alle donne italiane, non tra stati ma tra regioni. Noi sappiamo per esempio che in Molise c'è in tutto il Molise un unico medico non obiettore, e che quindi evidentemente non può praticare tutti gli aborti per tutte le donne del Molise, perché morirebbe. Ma anche qua, io parlo da Milano, l'ospedale di Cinisello Balsamo, per esempio, che copre tutta l'area del nord Milano, non ha più medici non obiettori, e gli aborti vengono praticati da un medico che viene pagato a contratto per fare soltanto questo. Tra l'altro, fino all'anno scorso era un ginecologo in pensione che prestava questo servizio in più. Quindi il diritto all'aborto in Italia è fino a un certo punto garantito, con anche il problema che soltanto l'anno scorso sono state emanate delle linee guida sull'aborto farmacologico, che finalmente proibivano quella cosa che veniva fatta in numerose regioni, cioè di far sì che l'aborto farmacologico fosse possibile soltanto venendo ricoverate per 3 giorni, contro il day hospital dell'aborto chirurgico, perché l'aborto farmacologico funziona con 2 pillole che vanno prese a 48 ore di distanza l'una dall'altra, e benché l'Organizzazione Mondiale della Sanità, tra l'altro, riconosca che questo tipo di aborto può anche essere svolto fuori dagli ospedali, cioè a casa propria, solo in telemedicina, cioè col contatto telefonico con un medico, cosa che avviene per esempio in Francia o in Olanda e in un consultorio del Lazio, che sta facendo una sperimentazione su questo, però appunto le regioni italiane avevano recepito il fatto che per prendere queste due pillole tu dovessi stare in ospedale tre giorni, infatti il livello di scelta dell'aborto farmacologico era solo il 5% in Italia fino all'anno scorso, perché ovviamente quasi nessuna voleva stare in ospedale tre giorni contro un giorno dell'aborto chirurgico. E questo è ovviamente estremamente problematico, perché ci dice davvero l'ultima cosa, no? Di quanto anche i medici siano, come dire, orientati a mantenere un potere sul corpo delle donne, perché ovviamente pensare di poter fare un aborto farmacologico fuori dagli ospedali eliminerebbe gran parte del problema dell'obiezione di coscienza, perché se ti devo solo consegnare delle pillole, può farlo l'ostetrica al consultorio, può farlo un infermiere, può farlo, non c'è bisogno effettivamente del ginecologo che faccia questa operazione, quindi c'è una forte resistenza da parte dei medici obiettori ad adottare questo tipo di metodi nuovi e diversi, benché nella legge 194 ci sia scritto che devono essere i metodi più aggiornati, perché appunto si toglie gran parte del potere. E poi perché, e questo è l'altro elemento, ed è stato proprio dichiarato per esempio in Regione Lombardia nel dibattito che c'è stato nel 2001 per accogliere l'aborto farmacologico, i rappresentanti in Regione Lombardia dicevano, cioè proprio scritto nei dibattiti, bisogna far sì che le donne stiano ricoverate tre giorni, perché sennò l'aborto farmacologico è troppo semplice, le donne non si accorgono di stare abortendo, no? Questo è davvero l'ultimo elemento che mi interessa porre, perché non dimentichiamo che nella legge 194 è previsto un periodo, ed è l'unica legge che lo prevede, un periodo di 7 giorni di riflessione tra il momento in cui tu dichiari che vuoi abortire e il momento in cui effettivamente tu puoi farlo, cioè il medico ti rimanda a casa a pensarci bene se è quello che vuoi davvero, che è un atteggiamento estremamente paternalista ovviamente, ma che in più spesso mette a rischio la possibilità per le donne di abortire, perché ovviamente, no, se io posso abortire solo entro le prime 9 settimane e io quel figlio non lo volevo, quindi magari non mi arrivano le mestruazioni e sono già passate comunque 4 settimane, aspetto ancora un pochino, vedo come va, come sta andando, e alla fine magari il tempo veramente è agli sgoccioli e quei 7 giorni possono fare la differenza. Quindi insomma è un tema ovviamente molto ampio e molto complesso, ma su cui adesso abbiamo visto un caso eclatante come quello degli Stati Uniti, ma in davvero quasi tutti gli altri stati in cui l'aborto è un diritto ci sono forze che in vario modo cercano di limitare questa possibilità.
Sì, allora intanto è molto interessante l'escursus che tu ci hai mostrato, sia questo confronto che c'è tra l'Italia e l'America. Una delle domande che volevo porti è questo: essendo un intervento chirurgico di fatto, viene rimborsato al medico, se sì, quale importo, e soprattutto i centri che lo possono fare, perché prima ha parlato di un medico che era in pensione, cioè, e questo è un po' assurdo, qualora, insomma, mi sembra di capire, cosa deve, esiste un registro degli obiettori, e se sì, come si deve, insomma, in qualche modo approcciare?
Allora, sì, è molto interessante tutta questa questione, anche più, diciamo, economica, che sta dietro all'aborto. La prima cosa è, sì, ovviamente, essendo un'operazione chirurgica, viene rimborsata agli ospedali, questo assolutamente. E questo è un altro, no, dei grandi paradossi, perché poi ovviamente anche nelle regioni che cercano di limitare il diritto all'aborto, come per esempio appunto la Lombardia, in realtà poi il servizio sanitario regionale in qualche modo, no, guadagna tra virgolette anche sugli aborti, tra tantissime virgolette. Al di là di questo però sottolineo un'altra cosa che non ho detto: è ancora presente nella legge italiana, allora, appunto in Italia si può abortire solo all'interno del servizio sanitario nazionale, cioè i medici non possono fare aborti privatamente. Questo nasceva ovviamente per evitare che medici lucrassero su questo tipo di operazioni, però è ancora presente nella legge una sanzione amministrativa non solo per i medici che fanno aborti in maniera privata, e purtroppo ce ne sono che sfruttano un po' le difficoltà delle donne e illegalmente fanno aborti privatamente, ma anche per le donne che si autoprocurano un aborto. Ora, non ci sono, ci sono tipo tre casi nella giurisprudenza italiana di qualche donna che è stata denunciata perché si è procurata un aborto da sola, però con il cambiamento tecnologico noi assistiamo a sempre più ragazze, e non solo, però soprattutto una fascia giovanile, che di fronte alle difficoltà di accedere all'aborto in ospedale ricorre per esempio all'aborto farmacologico autoprocurandoselo, che appunto l'aborto farmacologico è sicuro, però uno un po' deve sapere che cosa sta facendo, e forse comprare delle pillole su internet non è la via migliore, anche se ci sono poi delle modalità sicure, però questo ha causato nel corso degli anni anche a delle morti di ragazze, in particolare ragazze giovani, una a Genova pochi anni fa, che prendevano dei farmaci, per esempio prendevano il Citotec, che è un farmaco contro l'ulcera, che contiene del misoprostolo, che è il farmaco abortivo, ne prendevano in grande quantità, ovviamente magari facevano morire il feto, però o rischiavano la perforazione del loro stomaco, o comunque sono andate incontro, appunto, la più grave, anche alla morte. Quindi questo, e però purtroppo questa sanzione esiste ancora, e questo è un altro problema, no? Perché benché se ne capisca la ragione, di fronte alle difficoltà per le donne, forse avrebbe più senso pensare che questa sanzione venga cancellata. Al di là di questo, invece, come funziona l'obiezione? Questo è un grosso macro tema slash problema. Allora, c'è un registro degli obiettori, cioè quando qualcuno vuole diventare obiettore di coscienza lo deve dichiarare sia all'ordine dei medici che all'azienda sanitaria presso cui lavora. Il problema è che questo registro non è pubblico, e tutte le volte in cui è stato chiesto l'accesso agli atti, cioè qualche donna ha chiesto di poter vedere l'elenco del registro degli obiettori, banalmente per poter scegliere il medico, è stato negato perché, e pensando agli Stati Uniti è paradossale, no? Perché viola la privacy degli obiettori. Quindi il registro non è pubblico, ma nel corso del tempo sono state fatte delle richieste, una per esempio in regione, nella regione Emilia-Romagna, di sapere non i nomi degli obiettori, perché appunto era già stato tentato e non si può fare, ma di sapere i loro turni, cioè avere nel quadro degli ospedali, sapere che il martedì nell'ospedale tal dei tali ci lavora un medico obiettore, così che se tu devi andare a fare la fila alle 5 di mattina per poter fare il tuo aborto, sai che quel giorno non ci vai. E anche questo però è stato dichiarato lesivo della privacy, perché facilmente dai turni si potrebbe risalire ai singoli medici. Quindi c'è questo registro, ma è inaccessibile, e questo è un grosso problema, perché a questo si somma il problema dell'obiezione, quella considerata un po' illegittima, perché la legge permette l'obiezione di chiunque sia coinvolto nell'operazione di fare l'aborto. Allora, storicamente viene riconosciuta la possibilità di abortire ai ginecologi, agli anestesisti, e ai ferristi, cioè coloro che, agli infermieri che passano i ferri, i materiali per l'operazione chirurgica. In realtà poi noi sappiamo che per esempio diventano obiettori di coscienza anche infermieri che nulla c'entrano in quel momento con l'operazione, per esempio i barellieri, che certo uno può dire contribuiscono alla riuscita dell'operazione, però è un po' tirata per i capelli, e per esempio i medici di base. Questa è una cosa che pochi sanno, perché il certificato di essere incinta, che poi tu puoi portare per poter accedere al diritto all'aborto, lo può fare sia un ginecologo ma anche il tuo medico di base, che guarda gli esami e dice sì, sei incinta. E molti medici di base si dichiarano obiettori per non fare questo certificato, e questa è una cosa che è difficilissima da sapere prima, perché ovviamente non è che tu chiedi al tuo medico di base ma lei nel caso sarebbe obiettore di coscienza. Anche perché non so bene la situazione del resto d'Italia, ma in Lombardia sei già tanto se lo vedi una volta nella vita il tuo medico di base, quindi non è semplicissimo. Altro grosso problema dell'obiezione di coscienza: l'obiezione di coscienza viene introdotta nella legge sul calco dell'obiezione al servizio militare obbligatorio, cioè l'idea era offrire lo stesso tipo di possibilità a chi, così come non voleva imbracciare le armi, non voleva praticare aborti. Ora, quando nasce la legge, l'obiezione di coscienza ha molto senso, nel senso che ci sono dei medici che si sono formati mentre l'aborto era vietato e che poi si trovano un cambiamento della legge e legittimamente potevano dire beh, io però ho scelto di fare il medico in un momento diverso, già ha meno senso quando la legge è introdotta oramai da più di 40 anni, ma a maggior ragione ha poco senso questa obiezione, cioè un problema economico di questa obiezione, perché mentre l'obiezione al servizio militare ti obbligava a fare il servizio civile, che era tra l'altro più lungo del servizio militare stesso, quindi come dire, tu per dimostrare la tua convinzione dovevi fare qualcosa di più faticoso di quello che rifiutavi di fare, l'obiezione all'aborto non comporta niente. Medici che praticano aborti e medici che non li praticano prendono lo stesso stipendio, per essere un po' brutale, se tu dichiari di non fare aborti non è che ti viene chiesto di fare qualcos'altro in più, di fare più parti o di fare più ore di ambulatorio o qualsiasi altra cosa possibile, ma semplicemente tu nel momento in cui arriva una che vuole abortire, quell'operazione non la fai. Capite bene che anche dal punto di vista, come dire, della convenienza, per i medici è un vantaggio essere obiettori di coscienza, perché lavori di meno e guadagni lo stesso di quello che fa il tuo collega che pratica gli aborti. Quindi ovviamente c'è un problema. Altro problema, ultimo problema della legge, nel Lazio e in Puglia sono stati tentati dei concorsi per ospedali in cui magari più del 90% del personale era obiettore di coscienza, con l'idea di dire noi dobbiamo garantire un servizio, cioè la legge 194 ci chiede di garantire un servizio e quindi vogliamo assumere qualcuno che non sia obiettore, quindi erano stati fatti dei concorsi che citavano tra i requisiti, insomma, di partecipazione per poter avere un posto da ginecologo, uno era stato al San Camillo di Roma, per esempio, no? Di non essere obiettore. E questo di nuovo è stato considerato discriminatorio nei confronti di altri medici che invece sarebbero obiettori, perché l'obiezione è prevista dalla legge, e quindi è stato fatto ricorso al TAR e questi concorsi sono stati cancellati. Quindi anche gli ospedali si trovano un po' in un impasse di non poter in nessun modo incentivare la non obiezione di coscienza, anche se ovviamente è sempre possibile tornare indietro, cioè se io mi dichiaro obiettrice, vengo inserita nel registro, poi posso in qualsiasi momento dire no, ho cambiato idea. In realtà noi assistiamo più frequentemente al percorso inverso, cioè a persone che partono non obiettrici e poi diventano obiettori in seguito, anche in virtù, questo è stato riconosciuto in diverse inchieste, in virtù delle pressioni dei primari. Cioè se il tuo primario è obiettore, molto spesso a te che stai specializzando o giovane medico ti viene detto beh, se tu vuoi rimanere qui devi essere obiettore anche tu. Ultimissimo problema che dico rispetto a questa cosa degli obiettori è un problema sulla formazione, perché ci sono degli luoghi di specializzazione, uno su tutti il San Raffaele a Milano o il Campus Biomedico a Roma, che sono convenzionati con l'università perché i medici possono fare lì il loro percorso di specializzazione, che hanno i reparti di ginecologia, quindi anche i futuri ginecologi e ginecologhe possono specializzarsi lì, ma che sono ospedali, poiché sono ospedali confessionali, dove non si praticano aborti. Questo significa che dei medici specializzandi non vedono neanche un aborto in tutta la loro vita. C'è un movimento dei giovani medici specializzando in ginecologia che chiedono che invece l'aborto sia messo tra le cose obbligatorie per la formazione, perché loro dicono noi non scegliamo dove specializzarci, no? La specializzazione funziona tramite concorso nazionale e a seconda del tuo posto in graduatoria vieni mandato in un ospedale, quindi non scegli se andare al San Raffaele piuttosto che al Policlinico, e quindi magari ti trovi in un ospedale dove tutto il personale è obiettore e questo pone un problema sulla tua formazione, perché è chiaro che se non hai imparato a fare gli aborti, poi quando ti trovi a fare il medico c'è proprio un problema di competenze. E infatti una delle cose che si nota è che in Italia vengono spesso usati dei metodi vecchi, cioè dei metodi chirurgici più antichi di quelli che si potrebbero fare, perché manca un aggiornamento dei medici. Avevo detto ultima cosa, ma invece è penultima, perché tutto questo pone poi un grandissimo problema per quello che riguarda l'aborto dopo il terzo mese, quindi l'aborto terapeutico. Il problema è che i centri diagnostici neonatali, perinatali in Italia, torno a fare l'esempio del San Raffaele perché è un'eccellenza in questo senso, c'è un reparto di diagnostica fantastico a cui ricorrono moltissime persone quando aspettano un bambino. Il problema è che da questa diagnostica può venire fuori che il feto è per esempio incompatibile con la vita, no? E ti viene consigliato di abortire, ma in quegli ospedali non vengono praticati aborti. E quindi tu a quel punto ti devi mettere in questa condizione, che tra l'altro non è facile perché è sì un aborto volontario, ma possiamo discutere in questo caso sulla volontarietà, nel senso che deriva da un problema fisico del feto, e moltissime donne si ritrovano poi a dover girare per ospedali alla ricerca di qualcuno che compia questo tipo di pratica, che tra l'altro è una cosa molto invasiva perché in stadi avanzati della gravidanza significa proprio partorire, e quindi insomma è anche psicologicamente molto pesante, e chi ti ha seguito fino a quel momento, il medico che ti ha fatto tutte le diagnosi, semplicemente ti abbandona al tuo destino, e quindi anche umanamente è molto problematico. Scusate, ho fatto un po' lunga, ma perché sull'obiezione ci sono un sacco di rivoli.
Ma io dalle tue parole devo dire che ho ripercorso in qualche modo un film che ho rivisto, La scelta di Anna, è un film che personalmente mi ha coinvolto emotivamente, seppur magari non l'ho vissuto personalmente, ma mi ha fatto capire qual è stato il dramma, e credo che sia veramente cambiato pochissimo rispetto a quegli anni, perché il film, se non ricordo male, parla del 1963, sono pochi anni insomma rispetto al periodo in cui viviamo oggi, e mi fa capire ancora quanto siamo indietro e cosa si va e quali sono insomma i metodi che le donne devono ricorrere e ricercare per poter abortire. Quindi in questo caso il film parlava di aborto abusivo, quindi di donne che in qualche modo cercavano di aiutare un'altra, sapendo che se venisse ripetuta più volte quell'operazione era a rischio la propria vita, e quindi in qualche modo vedevi il patire, la sofferenza che c'era dietro. E mi hai fatto anche riflettere su altre due questioni. Una mi hai già risposto, che appunto come potevano imparare la tecnica se erano pochissimi gli obiettori, quindi il trasferimento del know-how. Però ho saputo tramite amici che fanno questo lavoro che spesso viene mascherata come raschiamento, cioè in realtà il gioco che viene utilizzato è proprio questa tecnica di raschiare la parte dell'utero. E poi volevo capire se esiste eventualmente un'indagine per capire se vi è una relazione tra religione e obiezione, cioè nel senso che esiste una relazione per capire perché si diventa obiettori o perché non si vuole fare questo tipo di intervento, e se sì, cosa emerge da questo eventualmente dato statistico. E poi volevo ritornare al fatto che talvolta il servizio sanitario permette a degli ospedali privati di praticare questa, io la chiamo praticare insomma questo intervento chirurgico, anche passatemi questo termine, e lo fanno forse per guadagnarci, però sappiamo che il servizio sanitario locale ha un budget per tutte le tipologie di intervento. Qual è quello in Italia?
Allora, di nuovo molte questioni. Intanto sì, La scelta di Anna è un bellissimo film, è anche un bellissimo libro su questo tema, appunto, che ci dice una cosa fondamentale su cui le donne negli Stati Uniti stanno proprio, ne hanno fatto uno slogan, no? Di dire: non potete davvero proibire gli aborti, potete solo renderli insicuri, cioè le donne abortiranno comunque, ma magari in metodi meno sicuri che non farlo in ospedale o sotto il controllo medico. E questo è sì, il tema del raschiamento è che però già lo dice, no? La parola sembra una cosa brutta, è una cosa invasiva, nel senso che significa proprio materialmente raschiare l'embrione dalle pareti dell'utero, non molto bello. È un metodo, come dire, un po' antico, che viene utilizzato perché questo permette per esempio di dichiarare un po' il falso in alcune volte, cioè che il feto, cioè l'embrione è già morto, e che quindi il raschiamento si fa anche nei casi degli aborti spontanei, per esempio, quindi questo falsa un po' le statistiche, ovviamente. Rispetto alla questione religione, obiezione di coscienza, la statistica che abbiamo è un po' vecchia, perché è di una quindicina di anni fa, l'ultima che abbiamo, in cui si vedeva però come la maggioranza degli obiettori non lo dichiarasse per ragioni religiose, veniva dichiarato in generale per ragioni etiche, generiche, però slegate dalla religione, e in una parte anche per ragioni religiose, ma erano secondarie, e infine per ragioni di appunto carriera, cioè di organizzazione dell'ospedale. E questo è molto problematico, no? Perché se qualcuno arriva a dichiarare esplicitamente che l'ha fatto per delle ragioni di carriera, vuol dire che c'è una pressione così forte. Era ovviamente l'ultimo motivo, però comunque era presente. E questo è un altro problema, cioè ci mancano i dati su chi sono gli obiettori, che età hanno, se sono, per esempio, una cosa, no? Adesso da quest'anno le specializzande in ginecologia hanno superato i maschi, ci sono più specializzande donne che uomini. In generale gli studenti di medicina sono più donne che uomini da qualche anno a questa parte, però gli obiettori sono più donne o più uomini, che età hanno, stanno per andare in pensione o sono anche giovani? Su questo non abbiamo dati recenti, se non che sappiamo che l'obiezione è in crescita negli ultimi 20 anni, sta lentamente crescendo, e questo è un po' in controtendenza rispetto a quello che uno penserebbe, ecco. L'ultima cosa sul budget, questo è un altro grande problema, il Ministero non comunica più qual è il budget che è stato destinato agli aborti. È stata fatta una richiesta l'anno scorso attraverso il Freedom of Information Act, che è questa richiesta di accesso agli atti a tutte le regioni, è stata rivolta e solo poche regioni hanno risposto, stiamo ancora raccogliendo i dati, perché il Ministero non dichiara più pubblicamente queste informazioni. E anche le regioni non lo fanno in maniera, come dire, spontanea. Poi ad andarlo a chiedere magari qualcuna lo dichiara, ma non lo fanno in maniera spontanea. L'unica dichiarazione che viene fatta è che il budget è adeguato, però che vuol dire tutto e niente. Sulla questione degli ospedali privati c'è anche il problema che in alcune regioni, di nuovo la Lombardia, una tra queste, ma la Campania è un'altra, la Sicilia è un'altra ancora, vengono accreditati anche dei consultori privati, cioè con l'esternalizzazione del servizio sanitario anche delle strutture private, e in Regione Lombardia, allora la legge prevede, la legge 194, che in nessun caso possa esserci obiezione di struttura, cioè che nessun ospedale può avere tutto il personale obiettore, perché l'aborto deve essere garantito, motivo per cui se tutti sono obiettori si ricorre a medici esterni, perché ci deve essere qualcuno presente. Ma la Regione Lombardia e altre regioni anche, nell'accreditare i consultori privati, accreditano anche consultori confessionali che sono fatti da tutti obiettori. Questo pone un ulteriore problema, perché tu, donna, che ti devi recare a fare l'ecografia per provare che sei incinta, per avere il tuo foglietto per andare ad abortire, ti rivolgi a un consultorio pubblico o convenzionato col pubblico, che quindi tu da utente credi pubblico, e ti trovi davanti a tutti i medici obiettori, e ovviamente questo è di nuovo anche problematico, perché tu accrediti delle strutture che svolgono meno lavoro di delle altre, a cui però continui a dare dei soldi. Questo in Regione Lombardia è molto molto chiaro. Sì.
Vabbè, grazie, perché è tutto molto chiaro. Di solito su sta roba, anche un po' perché non si è della materia, si tende a capire con difficoltà. Invece sta andando tutto veramente liscio, almeno per me. È un po' la curiosità, sentendo di prima parlare, giusto en passant, di Spagna, Olanda, e di capire un po' noi come Italia, con le normative nostre, come siamo messi rispetto un po' agli altri stati europei, se c'è da parte della UE, ci sono delle linee guida da parte del Parlamento europeo, e se all'interno del Parlamento italiano ci si sta muovendo anche in maniera, diciamo, come ci muoviamo noi, no? Elefantiaca, verso però l'acquisizione di queste linee guida, cioè per in qualche modo provare a metterci al passo. Quindi un po' questa parte qui più politica.
Allora, la situazione in Europa è appunto molto disomogenea, diciamo così, nel senso che ci sono appunto stati che hanno delle legislazioni molto più avanzate della nostra, appunto una su tutte l'Olanda, che garantisce l'aborto ben oltre il terzo mese, e lo fa appunto anche in forma ambulatoriale, a casa, cioè veramente in forme che noi neanche ci immaginiamo, a forme invece molto più regressive, appunto Malta, la Polonia, altri paesi dell'Est Europa, la Cecoslovacchia, l'Ungheria, dove il diritto all'aborto è molto limitato. Un dato che secondo me è interessante è che in quasi nessuno degli altri paesi europei dove è previsto il diritto all'aborto è prevista l'obiezione di coscienza, è un po' un nostro cavallo di battaglia. O nei casi in cui è prevista, per esempio i paesi nordici prevedono una possibilità di obiezione di coscienza, Svezia, Norvegia, o la Gran Bretagna prevede una possibilità di obiezione di coscienza, ma questo tu devi dichiarare di voler diventare obiettore prima di iniziare la specializzazione e in quel caso vieni sconsigliato, cioè nel percorso diciamo di orientamento universitario, se tu dichiari di voler essere obiettore e di voler fare il ginecologo, ti viene indicata la strada di fare neonatologia, andrologia, cioè di fare una serie di altre specialità, e infatti i tassi di obiezione sono bassissimi, sono del 2-3%, no? Perché, e in più perché in questi paesi di solito si prevede una qualche forma di di compensazione, no? Se non fai gli aborti devi fare delle altre cose e quindi ovviamente è meno conveniente. Rispetto all'Unione Europea c'è da anni una richiesta da parte di una serie di gruppi che viene di volta in volta reiterata, finora non è mai stata accolta, di inserire l'aborto nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, che obbligherebbe, diciamo così, tutti gli stati a garantire almeno un livello minimo. Non viene approvata perché per modificare la Carta dei diritti ci vuole l'unanimità degli stati e ovviamente su questo tema è quasi impossibile. Per quanto invece riguarda l'Italia, noi siamo stati già multati dall'Unione Europea per questa vicenda dell'aborto, quindi ci è costato anche dei soldi, proprio perché una donna che si era trovata costretta a cambiare regione e aveva rischiato di non riuscire ad abortire, aveva denunciato il Veneto, cioè gli ospedali della sua regione del Veneto, e la Corte europea le aveva dato ragione dicendo che appunto in Italia c'erano troppi ostacoli al diritto all'aborto e ci ha chiesto di fare qualcosa per limitare l'obiezione di coscienza, cosa che non viene fatta in realtà, cioè non c'è stato seguito, perché c'è un grosso problema, cioè che da una parte ci sono le forze politiche più conservatrici che non intendono ovviamente rinunciare all'obiezione di coscienza e anzi se lo vediamo in molti casi loro parlano addirittura di applicare correttamente la legge 194 proprio per ribadire che vogliono mantenere la legge così com'è. Ma anche nelle forze più progressiste c'è moltissima paura di aprire un processo che vada a lavorare sulla legge, cioè l'unico modo per limitare l'obiezione di coscienza sarebbe modificare la legge, e la paura è che modificando la legge, come abbiamo visto in molti casi, poi il gioco degli emendamenti faccia sì che si finisca con una legge peggiore rispetto a quella a cui si era partiti. Quindi anche da sinistra c'è molta paura, diciamo così, a intervenire, e infatti erano stati fatti questi tentativi appunto da Emiliano in Puglia di fare questi concorsi per medici non obiettori, in Toscana a un certo punto era stata fatta una sperimentazione di fare l'aborto farmacologico nei consultori in modo da limitare l'obiezione, però sono tutti tentativi un po' faticosi, quindi al momento dal fronte politico non c'è grande speranza, ecco.
Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.